vita.
Ma vi porto in giro tutti.
In un momento come questo, dove veramente uno rischia di naufragare tra le notizie, non tanto le cifre, ma la lettura delle cifre, quanto mai è importante tornare alla scienza e metterla veramente al centro, al di là delle polemiche che poi vengono costruite, e procedere per dati, modelli, numeri certi, perché solo questi poi ci possono veramente aiutare ad impostare nel modo più opportuno il discorso. Grazie per essere con noi a Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Noi da lì buongiorno. Che vogliamo cominciare, dalle evidenze e dalla scienza. Buongiorno a lei, Cartabellotta.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Voi da tempo, da quando ancora non era sbarcato dalle nostre parti, stavate monitorando e fatto proprio una mappa, no? Anche con numeri, luoghi, cifre del virus.
Sì, la Fondazione GIMBE praticamente da quando è scoppiata l'epidemia in Cina, rendendosi conto della rilevanza planetaria del fenomeno, ha cominciato a costruire una data room che ovviamente teniamo a disposizione anche delle istituzioni quando ce lo chiedono, per seguire un po' l'evoluzione dell'epidemia in Cina e negli altri paesi. È evidente che nei primi 15-20 giorni l'attenzione si è concentrata tutta fuori dall'Europa, dove avevamo veramente pochissimi casi. Ovviamente nell'ultima settimana è scoppiata l'epidemia anche in Italia e quindi ci siamo concentrati nel monitoraggio dei casi nazionali. Devo dire che nel weekend, diciamo, di fuoco sostanzialmente l'ha fatta la Fondazione GIMBE, come tutti possono documentare attraverso i social, e adesso stiamo continuando a monitorare man mano che arrivano i dati ufficiali tutta l'evoluzione del fenomeno.
Che tra l'altro adesso l'evoluzione cambierà per forza, visto che è stato deciso un diverso criterio per
guardi,
procedere alla conta.
Ieri c'è stata un po' una giornata della girandola dei numeri, e ci sono state affermazioni, contraddizioni, ritrattazioni. Volevo spiegare in maniera molto sintetica un po' qual è il quadro. Allora,
grazie.
Nel protocollo ministeriale è previsto che il caso segnalato dalle regioni, che cosa succede nella pratica anche per spiegarlo ai cittadini, se un cittadino, una persona, un paziente sospetto viene confermato o viene sospetto di coronavirus, il tampone viene mandato al laboratorio regionale di riferimento, o c'è una lista di laboratori regionali di riferimento secondo quelli che sono, diciamo, i criteri di accreditamento forniti dal Ministero. Poi questo tampone viene mandato per un secondo controllo, nel caso in cui è positivo, all'Istituto Superiore di Sanità. Allora, questa è la procedura standardizzata. Ieri perché si è creato un po', diciamo, la confusione sui numeri? Perché si è detto che i casi definitivi sono solo quelli confermati dall'Istituto Superiore di Sanità. Il ragionamento non fa una piega, ma ieri sera il presidente Brusaferro, in conferenza stampa della Protezione Civile, ha confermato che dei 278 casi tamponi ricevuti, 278 erano positivi. Qual è la ragionevole conclusione? Che i laboratori delle regioni hanno ormai un elevato grado di affidabilità e hanno imparato a fare bene il test, che non ci sono falsi positivi, e questa discrepanza di numeri che passa dalla prima comunicazione alla conferma definitiva di fatto forse serve più alla scienza che alla sanità pubblica, perché a parte qualche rarissimo caso di falso positivo, i casi sono già quelli confermati dalle regioni, che peraltro sono quelli già comunicati alle organizzazioni internazionali, quali l'OMS, che di fatto riporta i casi confermati dalle regioni. Quindi si tratta solo di una dilazione temporale di 24-48 ore che serve poi complessivamente per far arrivare i campioni a Roma e per consentire all'istituto di fare il secondo test.
La ringrazio per la chiarezza, finalmente abbiamo capito come si procede, perché in effetti questo era uno degli aspetti sicuramente meno nitidi. Invece il fatto che i test verranno fatti soltanto alle persone sintomatiche oppure agli stretti congiunti, cioè a chi
allora,
si può pensare?
Allora, questo è un altro degli aspetti controversi, perché dal punto di vista, diciamo, metodologico, la probabilità che il test risulti falsamente positivo aumenta quanto più bassa è la probabilità di malattia. Non vorrei essere troppo complesso nella spiegazione. Nel soggetto asintomatico oppure oligosintomatico, quindi quello che ha un banale raffreddore, la probabilità che il test sia falsamente positivo è più elevata.
Certo.
Quindi, considerato che non si può fare uno screening di popolazione, è necessario effettuare il test nei soggetti che hanno dei sintomi oppure che sono stati a contatto con persone che provenivano dalle aree prima si diceva endemiche, quindi dalla Cina, ora possiamo dire a persone che provengono dalle zone del focolaio. In questa maniera si ottimizzano i tamponi disponibili, perché non ne abbiamo un numero infinito, dall'altro si evitano di identificare dei casi troppo poco gravi, falsamente positivi, per i quali oggi non c'è più il pericolo del contagio, ancora si continua a parlare di questo famoso paziente zero, dico, con un'epidemia in corso e due focolai ben attivi, parlare ancora del paziente zero è veramente assurdo. Quindi oggi qual è il vero obiettivo? È quello di riuscire a identificare le persone che hanno la malattia, devono essere messe in isolamento, ma l'ipotesi di identificare tutti i soggetti sani che circolano per prevenire ulteriori contagi, questo non ha più una logica di sanità pubblica, perché sarebbe sostanzialmente impossibile, tanto che avete visto che in questi giorni casi isolati vengono documentati in Sicilia, in Abruzzo, in Puglia, ovunque. Stamattina ora si è sentito del caso della Nigeria di un soggetto italiano, ecco un po' la legge del contrappasso rispetto alla chiusura dei porti che infatti, è stata invocata.
Siamo noi a infettare loro, infatti.
Ma il concetto è che il virus non ha confini né regionali, né continentali, in Sud America fino a ieri e l'altro ieri non c'era nulla, adesso quindi siamo ormai di fronte a una, possiamo ormai dirlo, anche se l'OMS non l'ha detto, di una pandemia quasi conclamata, cioè tutti i continenti sono praticamente hanno il virus e cominciano ad esserci un numero elevato di casi. Per cui la strategia diagnostica ottimale per l'uso dei tamponi qual è? Effettuarli secondo le indicazioni dell'OMS solo ai soggetti che o hanno avuto contatti stretti con casi positivi oppure provengono da zona a rischio, e oggi in Italia possiamo dire da focolai a rischio. Giusto anche qua per dare dei numeri, per esempio in Emilia Romagna è stato fatto un uso saggio dei tamponi, il dato del 26, non abbiamo quello del 27, l'Emilia Romagna ha fatto 577 tamponi e ha avuto un tasso di positività del 25%, il Veneto invece ha fatto una cosa un po' più a tappeto, ne ha fatti 4.009 e ha avuto un tasso di positività del 2,9%. Quindi che cosa significa questo? Che è ovvio che non è che facciamo più tamponi, troviamo più casi,
no, è ovvio,
abbiamo una probabilità di falsi negativi e anche quel 2,9% potrebbero anche essere dei falsi positivi, quindi ci vuole un uso saggio di questo strumento, che ovviamente deve essere destinato ai pazienti, in particolare quelli ospedalieri, perché ogni paziente che oggi ha una polmonite di origine sospetta da protocollo standardizzato deve effettuare il tampone.
Chiarissimo. Presidente, un'altra domanda rispetto alla curva del coronavirus. Abbiamo letto in questi giorni che in Cina sarebbe stato scavallato il picco, ce lo conferma?
Sì, noi abbiamo elaborato anche un modello predittivo che ho presentato personalmente alla task force del Ministero una settimana fa, esattamente giovedì 20 della settimana scorsa, prima ancora che scoppiasse l'epidemia in Italia, che faceva vedere proprio una decrescita importante dei casi e un azzeramento dell'incremento percentuale a partire dal 18-20 marzo, e al momento il modello predittivo sembra confermato, quindi in Cina non possiamo dire che si sta spegnendo, ma che c'è una sostanziale riduzione del numero nuovi dei casi, perché l'epidemia come viene monitorata? Noi in Italia ormai in questi giorni ci siamo abituati a contare il numero totale, che ci mette anche paura. L'epidemia va monitorata seguendo l'incremento giornaliero rispetto al giorno precedente. Quando questo incremento comincia a ridursi, significa che gli effetti di contenimento stanno funzionando. È evidente che ancora in Italia dopo una settimana è troppo presto per parlare di trend, anche perché ci sono spesso, per esempio ieri sera i casi hanno avuto una nuova impennata in Lombardia perché c'era stato un problema con il flusso e la trasmissione dei dati dal 26 al 27, quindi c'è ancora il sistema deve essere tarato da un lato, però il numero di giornate è troppo presto, è verosimile che la prossima settimana sarà la settimana in cui vedremo i numeri aumentare anche di molto.
E probabilmente anche in Europa, non solo in Italia?
Questo sì, perché nelle situazioni di questo tipo poi magari il fatto che il focolaio esploda all'interno di un continente in uno stato piuttosto che un altro dipenda da diverse variabili, capacità del paese di cercare il virus, piuttosto che quindi facendo dei tamponi,
sì.
Piuttosto che modalità con cui questo è circolato, cioè non ci sono delle regole ben precise. È evidente che la estrema diffusibilità di questo virus a noi ci ha collocato, diciamo, una posizione iniziale che qualcuno ha definito quasi di sfortuna. Forse con il senno del poi uno dice meglio prima arriva e più ci prepariamo, forse però per alcune cose non eravamo sufficientemente preparati, perché adesso la nostra preoccupazione è un po' la preoccupazione complessiva, qual è? Non è tanto quella del numero dei casi totale, ma del fatto che molti di questi casi richiedono ospedalizzazione, richiedono terapie intensive, per cui quando ci si lamenta del fatto che le misure di contenimento sono estremamente draconiane, noi dobbiamo immaginare che il virus ha una potenziale di diffusione fino al 40%. Cosa significa questo in termini pratici?
Grazie, se ce lo spieghi.
Se non ci fosse nessuna misura, si rischierebbe, diciamo, di infettarsi dal 30 al 40% della popolazione italiana. Restiamo nel best case, quindi nella migliore delle ipotesi, stiamo parlando di 18 milioni di persone. Se di questi a oggi, stando ai dati di oggi, il 7% vanno in terapia intensiva, il 7% di 18 milioni sono più di un milione di persone. Se il 30% complessivamente va in ospedale, il 30% di 18 milioni sono 5 milioni di persone. Quindi il problema reale non è la gravità della malattia, perché oggi il coronavirus in Italia ha provocato, credo a ieri, 17 morti, tra l'altro la maggior parte dei quali, credo tutti, con patologie concomitanti anche gravi oppure anziani, che di fatto sono i morti quelli che ogni anno avvengono nell'epidemia stagione di influenza. Uh-huh. Il vero problema è il rischio di sovraccaricare le strutture sanitarie,
certo,
con un numero di casi che richiedono ospedalizzazione, mandando in tilt il sistema stesso. Quindi chi si lamenta delle misure di contenimento e chi dice beh, ormai stiamo contenendo, liberi tutti, attenzione, perché il vero problema sarà nelle prossime settimane.
E noi torneremo a sentirla. Grazie a Nino Cartabellotta.
Grazie a
presidente
voi.
Della Fondazione Gimbe, il gruppo italiano
Buona
per la
giornata.
Medicina basata
Grazie.
Sull'evidenza. Grazie.